Buonasera, sono molto a tutti. Innanzitutto il proprietario ben tornato a Michele Ciliberto, presidente dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e professore di storia della filosofia moderna e contemporanea della Scuola Normale Superiore di Pisa. Si interessa di filosofia, scusate la voce, del Rinascimento e del pensiero contemporaneo. Tra i suoi lavori si possono ricordare Figure in chiaroscuro, Filosofia e storiografia nel Novecento del 2001, Pensare per contrari, Disincanto e utopia nel Rinascimento 2005, Giordano Bruno, Il teatro della vita 2007, La democrazia dispotica 2011, Italia laica, la costruzione delle libertà dei moderni 2012 e la collana Variazioni, di cui troverete qualche libro anche nello stand della Libreria delle Donne. Dirige la nuova edizione delle opere latine di Giordano Bruno, la rivista Rinascimento, ed è socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Con noi Carlo Artini, che è direttore scientifico della Fondazione Collegio San Carlo di Modena, professore a contratto di storia e filosofia della scienza presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Nei suoi studi si occupa di storia della filosofia politica moderna e contemporanea. Oltre a numerosi saggi, in volumi collettanei e interviste, ha pubblicato numerosi volumi, tra i quali Potenza come potere, La fondazione della cultura moderna nella filosofia di Hobbes, Pisa, 2012, Utopia, storia e teoria dell'esperienza filosofica e politica, 2013, Potenza atto, il mulino, 2014. Rosanna Camerlingo, professore ordinario di letteratura inglese all'Università di Perugia, si occupa prevalentemente dei rapporti fra teatro, filosofia e religione del XVI secolo in Inghilterra. Ha scritto su Sidney, su Marlowe, Milton, Shakespeare e Giordano Bruno. Ha collaborato con il Teatro Stabile di Perugia come consulente scientifico per la messa in scena di Edoardo II e la cena delle ceneri per la regia di Antonio Rutella. Mancava a tutt'oggi un'enciclopedia dedicata a Giordano Bruno, nonostante il grande fiorire di studi sulla sua figura, soprattutto negli ultimi 50 anni. Con questa opera, coordinata da Michele Ciliberto, abbiamo un indispensabile strumento per accedere alla costellazione filosofica, teologica e letteraria del frate domenicano, condannato per eresia e mandato in luogo dalla Chiesa. Bruno è stato senz'altro uno dei più grandi filosofi del Rinascimento, ma accanto a questo c'è un altro elemento che rende complicata un'opera enciclopedica su di lui: la sua figura di eroe popolare, quale si è venuta diffondendo soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento e che ancora oggi è viva. È questo fatto che spiega perché intorno alla sua opera si raccolga, insieme a quello degli specialisti, un pubblico assai vasto, interessato più che alla sua filosofia, alle vicende della sua vita e soprattutto al luogo che l'ha conclusa in modo violento il 17 febbraio del 1600. Bruno fu un pensatore di confine fra il Rinascimento e il mondo moderno, e questo implica, quando se ne voglia spiegare la figura, la padronanza di un numero assai vasto di competenze in settori disciplinari che oggi possono apparire anche lontani da noi: mnemotecnica, magia, alchimia, astrologia. Per fare un lavoro di questo tipo sono state quindi necessarie competenze assai raffinate e sofisticate, capaci di misurarsi con questo spettro di problemi. Questo lavoro è stato reso possibile perciò dalla collaborazione di due eminenti istituzioni culturali italiane: l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e la Scuola Normale Superiore, nella quale da tempo sono attive generazioni di studiosi impegnati nel campo della filosofia sia rinascimentale che moderna. Io darei subito la parola a Rosanna Camerlingo.
Sì, funziona. Sì, prenda. Buonasera a tutti. ringrazio in primo luogo Anna Benedetti per questo gentilissimo invito e anche il professor Ciliberto per darmi l'occasione di presentare e quindi leggere approfonditamente questo bellissimo, questa bellissima enciclopedia. Io direi di partire così, cioè di mostrare come è fatta questa enciclopedia per quanto posso. E naturalmente il centro, come dice appunto il titolo, Giordano Bruno, parole, concetti, immagini, è Giordano Bruno, però è anche Giordano Bruno dentro il Rinascimento, dal punto di vista, il suo, è su tutta, la varietà della cultura rinascimentale. Questo è un punto saldo su cui poi potete vedere questa variegata cultura rinascimentale. Questo è il punto anche di partenza della quindi Bruno dentro il Rinascimento, questo è anche il punto di partenza dell'introduzione del professor Ciliberto, che inizia proprio con la vicenda delle interpretazioni che si sono succedute sia di Bruno e parallelamente anche del Rinascimento. Nella prima interpretazione noto che è quella illuminista, quella che appare nelle scritture di Diderot e di D'Alembert, dove sia il Rinascimento che Bruno appaiono come precursori di loro stessi, cioè precursori, di D'Alembert e di Diderot, ovvero precursori della modernità. Bruno e il Rinascimento diventeranno quindi parte di quella genealogia della modernità che Gilberto chiama autobiografia dei moderni. Il Rinascimento sembra stesse lì per precedere la modernità, l'illuminista soprattutto. In questo concetto, comunque, questa idea del Rinascimento dei moderni, di Bruno dei moderni, entrano ben presto in crisi, soprattutto nei primi anni 30 con Warburg, Avi Warburg e Cassidia, le cose cominciano a cambiare, vengono messi in gioco altri aspetti e temi del Rinascimento, cioè non quelli che precedono la modernità, bensì concetti e temi che contrastano con l'idea illuminista della modernità e di conseguenza scartate o trascurate come superstiziose. Questa è appunto la parola di tocco, mi pare. Si tratta di questi temi appunto di cui parliamo, sono quelli della magia, del medismo, della mnemotecnica, l'alchimia, l'astrologia, e naturalmente questi temi, questi argomenti non sembrano fare parte, ovviamente non vengono proprio presi in considerazione dalla ragione illuminista. E però evidentemente non sono questi i criteri con cui si potevano interpretare questi aspetti del Rinascimento. Bisogna invece applicare al Rinascimento criteri di giudizio propri del Rinascimento. E bisognava riconoscere anche l'autonomia del Rinascimento, sganciato, emanciparlo da questo suo destino di, insieme appunto a Bruno, di precursore del moderno. Dall'altra parte, naturalmente, questo sempre quando si vuole correggere una interpretazione si esagera spesso dall'altra parte, e si è esagerato un po' con l'idea che tutti questi argomenti fossero tutti arretrati e non fossero più moderni in nessun senso. E come dice appunto invece questa enciclopedia, questo lavoro cerca di riequilibrare la figura di Bruno e del Rinascimento stesso e appunto di guardarli come personaggi e culture di confine appunto tra tradizione e modernità, no? Che non ci fossero punti di non ci siano punti di contatto tra modernità e Rinascimento. Bruno poi ne è in un certo senso è molto esemplare da questo punto di vista, perché insomma, se vediamo le sue letture, sono da una parte tutta la tradizione, Platone, Plotino, Aristotele da una parte, ma anche Copernico, Cusano, e anche discute, diciamo, con autori a lui contemporanei, diciamo, altri campi come per esempio Lutero, Calvino e Platone. Ma fu anche, appunto, abbiamo detto, esperto di magia, di bellismo, di mnemotecnica. Direi, diciamo, quello che questa enciclopedia cerca di fare è situare Bruno in una posizione in cui, diciamo, non appare né nel mondo dei moderni né nel mondo però dei maghi. E c'è una complicazione, diciamo, Bruno è più complesso di così. Per entrare nella sua mente, così come la mentalità del Rinascimento, bisogna ricordare due cose. Una cosa importante, che nel mondo della modernità, il moderno, ecco, distingue, separa, diciamo, cerca di, diciamo, di separare le categorie del sapere. Invece nel caso di Bruno e nel caso del Rinascimento c'è un continuo connettere e intrecciare vari rami del sapere. E questo è una caratteristica del Rinascimento e di Bruno stesso, cioè di non diciamo separare. Quindi questo che significa che le opere sulla magia, sulla alchimia, eccetera, eccetera, quelle che venivano appunto considerate un po' troppo immaginative, troppo fantastiche, troppo immaginative, fanno parte integrante, sono parte integrante invece di una stessa opera in cui appunto in uno stesso pensiero, in cui per esempio Bruno appunto scopre l'infinito. Diciamo rivaluta per esempio il corpo, la materia, cosa che appunto invece nel Rinascimento viene invece ovviamente come sapete immagino, cioè è invece valutato lo spirito, l'etere, l'aria, e invece appunto Bruno guarda giù nella, cioè nella materia, nella natura. E queste due parti che sembrerebbero, come dire, distinte l'una dall'altra, invece hanno, si incrociano moltissimo, queste, diciamo, la magia, come dire, e la parte, e l'infinito, e lo scorgere appunto un mondo così moderno, come sarà poi scoperto e intuito, cioè un'intuizione che sarà poi, diciamo, come dire, voi sapete, confermata da solamente nel primo Novecento. Bruno invece, diciamo, ecco, una cosa importante di Bruno che non distingue tra immaginazione e pensiero, come faranno da poco i moderni. Bruno, come appunto si ripete continuamente in questa enciclopedia, pensa per immagini. Cioè, per cui pensare, cioè, diciamo, senza immaginare significa non pensare bene, cioè non pensare concretamente. Cioè, quello, c'è appunto una frase di Weinberg che dice appunto che l'immagine dà energia al pensiero. Dunque questo intreccio di temi e di grande sapere che è di Bruno, che è anche del Rinascimento, è riflesso interamente in questa enciclopedia, questi tre volumi che non separano ma si intrecciano continuamente. Tutte, ognuna di queste voci è, diciamo, intrecciata con le altre. Come intanto bisogna dire una cosa prima di entrare, diciamo, in qualche piccolo esempio. Intanto questa enciclopedia rende conto non solo di concetti, immagini, parole, come dice appunto il titolo, ma anche di uomini. Va naturalmente, è una enciclopedia che va in ordine alfabetico, Però ci sono appunto non solo di concetti, ma anche appunto degli uomini che, dei filosofi che Bruno ha, hanno avuto molto, diciamo, un grosso peso, che ha letto, per esempio Ficino, per esempio Massimo Ficino, o penso anche a altri uomini proprio politici che ho incontrato, Elisabetta prima, per esempio in Inghilterra, tutti gli uomini in Inghilterra che ho conosciuto, che vanno appunto da i famosi Philip Sidney, a cui appunto poeti a cui dedica del 2, del Cristalli del 2, i suoi trattati italiani, i suoi dialoghi italiani, personaggi che anche non ha conosciuto, ma che facevano parte della sua, diciamo, del contesto culturale del Rinascimento. Penso a Jean Baudin, per esempio, a Michel de Montaigne, che pur essendo, diciamo, molto diverso, diciamo, avendo un pensiero molto distante quello di Bruno, però era lì, diciamo, faceva parte del contesto culturale nel quale appunto Bruno viveva e si muoveva. Poi sapete quanto si è mosso Bruno, si è, diciamo, attraversato poi l'Europa, da Napoli, partito per la Ginevra, poi Parigi, poi Londra, poi Wittenberg, e quindi ha conosciuto e incontrato e discusso e litigato generalmente, con moltissimi, diciamo, esponenti della, diciamo, del mondo intellettuale ma anche politico del tempo. Quindi ecco, questi sono tutti qui presenti, cioè non sembra, non se ne è dimenticato, cioè, se ne è dimenticato quasi nessuno, cioè nessuno direi. E tutto intrecciato, anche i luoghi, per esempio, sono appunto Londra, ma anche Wittenberg, ma anche, e anche per esempio gli stampatori che hanno avuto un'importanza, diciamo, decisiva nel caso di Bruno, appunto, che stampava a Londra. Insomma, c'è, come dire, una ricostruzione molto intrecciata di, del contesto storico, prima di tutto, fatto di uomini che pagavano, che facevano delle cose, che pensavano, che e appunto anche, diciamo, ovviamente dentro questa rete storica c'è il pensiero di Bruno che viene rintracciato in tutte le sue opere. Io vi volevo fare, se ho tempo, scusate, ho perso il contatto con loro, benissimo, non solo vi posso naturalmente dire, le voci sono moltissime, e sono, devo dire, bellissime. Ognuna di queste voci è un piccolo racconto, molto, diciamo, come dire, facile, diciamo, da facile, insomma, ognuna di queste voci riesce a sintetizzare concetti molto difficili che poi vengono invece, come dire, trasmessi e comunicati con molta intensità e molta piacere anche, diciamo, riescono proprio a, ognuna di queste voci è, insomma, una voce di un coro unico, si intrecciano moltissimo questi, insomma, sono, come dire, piccoli racconti di un grande romanzo in qualche maniera. Faccio qualche piccolo esempio, diciamo, che mi viene, che mi è venuto, diciamo, sotto gli occhi per motivi anche. Mi è piaciuta moltissimo una voce che ha a che fare con l'acqua, per esempio, scritta appunto dal dottor Carlamante, di cui si, come dire, l'acqua è, cos'è? Un elemento, uno dei quattro elementi, come sapete, che vengono, che sono oggetto di pressione fin da Tempelio, eccetera. E il Bruno, però, che cosa ne fa? Diciamo, accetta la separazione degli elementi, come è nella dottrina, appunto, come nel mondo naturale di Aristotele, cioè appunto separa, no? Che separano tutti gli elementi, acqua, etere, terra, fuoco, eccetera, ma lì come dire, fa un elemento, diciamo, dinamico. Non è più in punto parte, non ha più un luogo dove esiste l'acqua, ma l'acqua è dappertutto, dovunque, persino nel sole, cioè lo vede diciamo, dunque, e ha una, l'acqua ha una funzione, dice appunto, scrive, diciamo, riassume benissimo il dottor Carravanti, ha una funzione agglutinante, cioè tiene insieme gli atomi che si disperdono, una funzione opposta a quella del fuoco che invece disperde gli atomi, per esempio. Questa acqua poi continua, diventa simbolicamente un elemento importante, simbolico degli eroi cicloni, per esempio, diventa le lacrime del furioso che si oppongono invece al fuoco, al caldo e al fuoco del cuore, e diventano a loro volta, diciamo, l'acqua può essere purificatrice ma anche fonte unica, diciamo, dove si ritrova la verità, nel luogo sicuro è appunto la fonte di Diana, dove appunto si ritrova il vero, la verità. Questo dagli eroici furori naturalmente è la funzione diciamo poetica, dello sforzo conoscitivo del furioso, si va molto facilmente riesce a cogliere anche l'idea della, sempre di curioso, cioè appunto l'idea che la verità si può cogliere, sì, è vero, per un attimo, al fonte di anima, e anche, diciamo, il curioso può vedere la verità solo nell'ombra, allora nell'ombra, cioè nella mano direttamente, diciamo, di fronte alla luce, ma solamente attraverso le immagini, appunto, no? Così si parla in questo testo moltissimo, e qui appunto possiamo andare a vedere la bellissima voce di, della nostra Nicoletta scomparsa, Nicoletta Tirinnanzi, bellissima voce sull'ombra, che parte appunto dalla storia dell'ombra, da Platone, per arrivare fino a Shakespeare, passando appunto per Ficino e Cusano e Vince. E così ne posso citare moltissimo di queste schede che sono tutte intrecciate, una bellissima, sempre interrogante sulla bellezza, e che è, come sapete, il concetto, sono in ritardo? No, il concetto centrale del Rinascimento, come sapete appunto, e come c'è una bellissima storia della bellezza, e come arriva fino a Bruno, come si complica con Bruno, e come questa bellezza c'è negli orici colori, ma anche nelle, per esempio, nelle opere magiche come che hanno a che fare con la politica, che in realtà sono opere che hanno, come dire, parlano della capacità del mago, diciamo, del mago, cioè di chi deve condurre una società, di unire, diciamo, di tenere insieme gli uomini e di riuscire a vincolarli attraverso appunto diciamo, un'individuazione dei segreti della natura, diciamo, le varie come dire, congiunzioni della natura, quindi degli uomini. Insomma, questo è il ricordo, per questo la bellissima scheda di della Moretta Bassi sulla magia, che appunto non è affatto magia superstiziosa, ma è magia, cioè la capacità di cogliere, diciamo, una bellissima cosa che dice. La magia naturale per Bruno esalta le potenzialità della natura, è un raccordo di energie disperse, cioè che riesce nella causa, per esempio Bruno cerca di vedere nella pluralità le trame di un colloquio che rende ogni cosa una parte attiva del mondo che si è rivelato infinito, questa è la Bassi. Insomma, ci sono, come vedete, come dire, intrecci di ogni tipo dalla vicenda, in tutta l'opera di Bruno, che in qualche maniera, cioè, è sicuramente conduce ad una sola mente poi, e a un solo giudizio poi, a una sola visione, diciamo, delle cose, degli uomini e anche di se stesso e della sua vicenda, esistenziale nella ricerca della verità. Io mi fermerei qui, lascio la parola al professore.
Bene, anch'io sono molto grato alla Anna Benedetti per questo gentile invito e sono molto contento di essere qui con l'amico Michele a parlare di questa opera che io userei, diciamo così, anche un termine così tutti i giorni, cioè un'opera da altri tempi, sinceramente, intesa ovviamente in accezione positiva, cioè un'opera che davvero oggi ha il grande merito di superare, diciamo così, la dimensione puramente modaiola, diciamo così, in qualche modo spettacolaristica, che spesso in qualche modo viene attribuita anche, diciamo, alle culture filosofiche, alle opere filosofiche. Cioè nell'epoca dei tweet, nell'epoca dell'immagine, delle parole che si consumano in pochissimi minuti, nemmeno arrivano al giorno dopo sostanzialmente, ecco, si tratta di un'opera che, come si può dire, viene da lontano, che ora cercherò anche di spiegare, perché idealmente potrei dire così, un'opera che nasce oltre 30 anni fa, anche se non è vero, nel senso, è ovvio che non è un'opera che nasce 30 anni fa, ma idealmente in parte lo è, che durerà a lungo, cioè appunto esprime, diciamo così, la necessità, l'importanza di produrre una riflessione filosofica, storico-filosofica, ma anche filosofica in senso stretto, cioè filosofica tout court, che appunto non si consuma sulla base delle mode del momento. E conosco bene, e devo dire condivido per quello che vale il mio giudizio, insomma, la passione di Michele Ciliberto per la costruzione di opere enciclopediche che facciano in qualche modo il punto su situazioni, su figure, temi, problemi della cultura filosofica, e che lo facciano appunto in modo non estemporaneo, non legato appunto alle emergenze quotidiane, ma legate a un sguardo storico-filosofico di lungo periodo. Qui oggi parliamo dell'opera di Giordano Bruno, ma naturalmente io potrei citare anche altre due opere, una già pubblicata, in corso di pubblicazione, nel quale devo dire sono molto onorato di aver partecipato, pubblicata in quel caso dalla Istituto dell'Enciclopedia Italiana, mi riferisco al volume, il grande volume sulla filosofia italiana, e un volume che uscirà, credo, entro fine anno, su Croce e Gentile, sempre pubblicato all'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, sempre naturalmente diretto da Michele Ciliberto. A cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo appunto a un'idea che è sottostante a quest'opera, che naturalmente è di valore per sé, naturalmente, non quest'opera parla da sola, come tutti i libri parlano da soli, indipendentemente poi anche dall'intenzione dei singoli autori, dei curatori, tutte le opere hanno poi una vita propria. Ma dietro a quest'opera appunto c'è un'idea di filosofia, di storia della filosofia, che appunto intende superare la consunzione del tempo spicciolo, sostanzialmente. Un po' questa l'idea. Cioè, la volontà, l'importanza di costruire cultura filosofica attraverso una stratificazione che non si consuma brevemente. Ho parlato infatti quindi di un'opera che idealmente nasce 30 anni fa, o più di 30 anni fa, ma che in realtà appunto è un'opera recente, naturalmente pubblicata lo scorso anno, e anche in questo caso con il grande merito di due istituzioni, appunto già citate tra l'altro, l'Istituto sul Rinascimento qui in fiorentino e la Scuola Normale di Pisa, in modo particolare l'edizione della Normale. Perché ho detto che è un'opera che idealmente nasce più di 30 anni fa? Perché appunto, come molti di voi sapranno, ovviamente Michele Ciliberto e molti suoi allievi non lavorano su Giordano Bruno da 2, 3, 4 anni, un lavoro di lunga lena che si è sviluppato appunto nel corso di alcuni decenni ad ampio raggio. Analisi esegetiche, analisi testuali, lavori filologici, edizioni critiche, ricostruzioni storiche, biografie, opere di critica letteraria, ovviamente di opere di riflessione filosofica. Ecco, Michele Ciliberto e la sua scuola hanno in qualche modo prodotto in questi lunghi anni, decine di volumi, per, diciamo così, proprio costruire un caleidoscopio in qualche modo su Giordano Bruno e sulla cultura rinascimentale. A questa, diciamo così, opera di lungo periodo si è aggiunta appunto oggi questa enciclopedia. Un'enciclopedia, in parte ne ha già parlato Giuseppe Camerlingo, quindi non entrerò in alcuni dettagli, però mi preme sottolineare, a mio parere, o magari anche ripetendo cose già dette per certi aspetti, ma mi preme nuovamente sottolinearne, diciamo così, proprio la struttura formale. Poi dirò proprio una cosa su un tema che mi cade. Io non sono uno specialista né di Giordano Bruno né del Rinascimento, quindi quest'opera la leggo da lettore, non sono un esperto di questi temi, anche se naturalmente servono per tutti coloro che si occupano di storia della filosofia moderna e contemporanea, già a partire dai primi anni del Seicento. Ecco, allora volevo in qualche modo proprio ribadire alcune cose appunto già dette sulla struttura in qualche modo di quest'opera, proprio per far capire la ragione di questa mia, diciamo, espressione un po' così popolare, appunto, cioè un'opera di altri tempi, no? Sostanzialmente, proprio perché si tratta di un'opera in tre volumi, somma, oltre naturalmente anche tutta una galleria iconografica, tutte naturalmente gli indici e apparati molto, molto elaborati, ben 1200 voci. Stiamo parlando, cioè, di un'opera che, come si può dire, davvero costituisce un punto di riferimento oggi, ma che lo sarà anche tra 10, 20, 30 anni. Un lavoro, per certi aspetti, appunto enciclopedico, allora, che però contiene al suo interno un'interpretazione filosofica forte, e questo sarà il secondo punto che vorrò trattare nei miei 10-15 minuti al massimo con cui parlerò. Quindi, da un lato, appunto, un'opera enciclopedica, 1200 voci, circa 40 autori che hanno collaborato alla stesura di queste voci, appunto, apparati, iconografie, bibliografie, naturalmente, quindi che davvero costituiscono un'enciclopedia vera e propria. Allora vi parlerò brevemente di come potrebbe essere anche letta, diciamo, e dall'altro, appunto, però, questa enciclopedia che non è semplicemente una somma di dati, una somma di informazioni, una somma di riferimenti, ha come punto di partenza un'interpretazione filosofica forte di Bruno e del Rinascimento più complessivamente. Ecco perché, allora, dicevo, no, perché interessa in modo primario, diciamo così, centrare non solo gli specialisti di Giordano Bruno e della cultura rinascimentale, ma anche tutti coloro che si occupano di filosofia moderna e contemporanea, perché, insomma, il Rinascimento, diciamo così, no? È un punto caldo di tutto il pensiero filosofico dal Seicento in poi, sostanzialmente. Dicevo, appunto, 1200 voci che idealmente, diciamo così, potrebbero essere, e questa è la mia, voglio dire così, proposta di lettura, ovviamente senza alcuna pretesa esclusiva, potrebbero essere ripartite in almeno 5 ambiti trasversali diversi, no? Da un lato, ovviamente, le categorie teoriche che strutturano il lessico della filosofia bruniana all'interno del contesto della tradizione rinascimentale. Alcune sono già state citate da Rosanna Camerlingo, appunto, potremmo aggiungerne, per arrivare a 1200, molte, no? Diciamo. Però posso citare qui, per esempio, una voce sull'anima, un'altra sull'etere, sull'infinito, naturalmente, sull'ombra, già citata, insomma, ci sono veramente moltissime, ripeto, di natura teorica, no? In qualche modo, che rappresentano la struttura categoriale del pensiero di Giordano Bruno e della tradizione rinascimentale. In secondo luogo, le fonti di Bruno, sia antiche che moderne, e anche qui la galleria è naturalmente lunga: Aristotele, ovviamente, Cicerone, Platone, Erasmo, Lucrezio, Copernico, e potremmo continuare, naturalmente. Cioè, tutta una serie di voci, e naturalmente le voci sono indicate in ordine alfabetico, quindi la mia, diciamo, suddivisione è una suddivisione per certi aspetti arbitraria, no? Però in qualche modo, insomma, è un suggerimento per navigare all'interno di questa enciclopedia. Quindi, in secondo luogo, appunto, le fonti di Bruno, sia antiche che moderne. Una terza chiave di lettura, una terza, diciamo, pista di lettura interna all'opera opera enciclopedica è quella che riguarda in qualche modo gli episodi, i luoghi, le figure, il contesto, i motivi della biografia del mondo cromiano. Anche queste in parte sono già state citate, appunto le città, le università in cui Bruno ha vissuto, ha lavorato, uomini con uomini, donne politici della politica, diciamo, no, europea degli anni, autori contemporanei di Bruno. Una quarta diciamo così, linea di lettura di queste voci potrebbe essere dedicata a quelli che sono gli autori successivi in qualche modo a Bruno, e quella che è per certi aspetti la fortuna di Bruno tra 600 e 800 sostanzialmente. Naturalmente Bruno è una figura che, nonostante la pericolosità delle, diciamo, no, dal punto di vista politico, religioso politico, dei riferimenti a Bruno, però era una figura che, insomma, le cui opere, almeno in modo sotterraneo, ovviamente circolavano, no, in Europa, quindi Spinoza, Leibniz, Jacobi, Dorbach, Hegel, Feuerbach, insomma, anche qui potremmo continuare a lungo in una galleria, appunto, di molti autori che tra 600 e 800 si confrontano con Bruno in modo specifico. Un'ultima, ripeto, nella mia arbitraria, diciamo così, ripartizione delle voci, un'ultima categoria può essere invece dedicata a quegli studiosi che nel Novecento si sono confrontati con Bruno utilizzando strumenti, appunto, storici, bibliografici, filologici, molto più agguerriti, diciamo, no? Anche in presenza di una crescita di edizioni critiche che progressivamente si sono avute, e che appunto si sono confrontati con Bruno in epoca contemporanea, sostanzialmente nel Novecento, costituendo a loro volta ormai, diciamo così, dei classici. Quando ora vi leggerò i nomi capite a cosa mi sto riferendo, come qui stiamo parlando di Warburg, di Giovanni Gentile, di Brecht, di Joyce, di Gadda, di Blumenberg, Ernst Bloch, Italo Calvino, tutta una serie di voci dedicate anche, diciamo, appunto, autori contemporanei, non solo filosofi, come vedete, perché questa non è un'opera, per quanto ovviamente storico-filosofica e filosofica in senso detto, ma non è un'opera che contiene solo questioni filosofiche, sono questioni teologiche, questioni di scienza naturale, naturalmente, il tema delle questioni legate all'ermetismo, alla magia, che in qualche modo non rientrano in senso stretto, no, all'interno del mondo filosofico, appunto inteso in modo chiuso. Quindi sostanzialmente anche nel Novecento una serie di autori, di lettori, non solo filosofi, che si sono confrontati col mondo bruniano. Ecco, allora questo, diciamo, questo breve panorama che ho descritto sembra abbastanza, diciamo così, mi sento piuttosto sicuro nel confermare quel giudizio che ho dato in apertura. C'è un'opera da tempo, c'è un'opera che davvero oggi, diciamo, difficilmente, opere come queste oggi difficilmente vengono pubblicate. Questo credo sia davvero un merito di primo livello, sia naturalmente per il lettore, ma per tutti i curatori, per tutti gli autori delle voci e naturalmente per le due istituzioni che hanno, diciamo, contribuito in modo fattivo alla pubblicazione dell'opera. Gli ultimi 5 minuti solo del mio intervento, solo, diciamo, su un tema specifico che so, fra l'altro, essere caro a Michele Silvetto, ma è un tema che in qualche modo è quello attraverso cui io personalmente leggo, diciamo, Bruno, leggo il Rinascimento, leggo, diciamo, temi su cui ovviamente, appunto, non sono specialista, ma che in qualche modo contribuiscono a riflettere su un tema, credo oggi, ingiustamente dimenticato. Il tema: che cos'è il mondo moderno? Che cos'è la modernità? Tema che nel corso del Novecento ha avuto anche fortuna nel mondo della storia della filosofia teoretica, della filosofia politica anche, naturalmente, ma che oggi spesso e volentieri ingiustamente dimenticato. Molte etichette poi si è stratificato nel corso del tempo, quella più famosa ovviamente è il postmoderno, no? Oggi si potrebbe utilizzare etichette di altro genere, ma sostanzialmente, ecco, si tratta di un tema che oggi viene considerato un po' demodé. Ecco, io non credo che questo sia vero, no? Ma al di là del mio giudizio personale, che ovviamente può non interessare, voglio dire, e quello che volevo sottolineare è che da quest'opera, appunto, emerge la possibilità di una riflessione profonda su che cos'è il mondo moderno. Quando all'inizio, diciamo, in qualche modo ho sottolineato l'aspetto che questa è un'opera enciclopedica, ma non è una somma di voci, non è una somma di dati, di informazioni, di riferimenti biografici, ma è un'opera enciclopedica sorretta da una forte linea interpretativa di carattere filosofico, mi riferivo proprio a questo, cioè al fatto che da quest'opera, così come da tutte le altre opere, diciamo, di Gilberto, della sua scuola, emerge appunto una linea interpretativa forte del Novecento. Il Rinascimento in quest'opera, e nelle opere che l'hanno preceduta, non è il Rinascimento dell'armonia, della luce, della serenità, della pace, ma è il Rinascimento della crisi, il Rinascimento del conflitto, il Rinascimento dei contrari, è il Rinascimento che in qualche modo tiene in sé allo stesso tempo le luci e le ombre, questo è poi il Rinascimento che esce, che emerge da quest'opera e che in qualche modo è l'interpretazione che fonda quest'opera per certi aspetti. Bruno, in modo particolare, è il filosofo, quindi faccio ovviamente le opere che dice Gilberto, è il filosofo dei contrari per eccellenza, per certi aspetti. Bruno è forse il filosofo che in epoca rinascimentale con più forza insiste sul tema della contrarietà, la contrarietà all'interno dello stesso soggetto, in cui appunto è possibile riconoscere il bene e il male, il vero e il falso, il giusto e l'ingiusto. Ma è proprio in questa tensione, diciamo, produttiva tra gli estremi che Bruno e molti filosofi del Rinascimento, a partire da questa tensione, che interpretano il fenomeno più ampio della vita, la vita individuale, la vita sociale e la vita politica. I contrari, in qualche modo, sono occasione di vita, sono conflitto, ma allo stesso tempo occasione, condizione di vita. Si tratta quindi di un conflitto che è produttivo di vita, non è semplicemente un conflitto fine a se stesso. Se noi, cambiando autore, andassimo a pensare, per esempio, a Machiavelli, proprio parlando nelle storie fiorentine, no? Delle sedizioni interne alla città, dei tumulti, no? Usa questa parola Machiavelli, tumulti, qui vicino c'è Piazza dei Ciompi, no? Vuol dire, che oggi veramente se fermiamo qualcuno per la strada, non sa nemmeno di cosa si sta parlando, però si sta parlando di un momento centrale della storia fiorentina, no? Ho fatto l'esempio di Machiavelli proprio perché, per far capire come il tema dei contrari, il tema, diciamo, dell'opposizione, non sia solo bruniano, anche se in Bruno ovviamente emerge la dignità filosofica altissima, ma sia un tema di tutto il Rinascimento. Allora, a cosa mi riferivo che vado davvero a chiudere? Mi riferivo al fatto appunto che attraverso questa interpretazione del Rinascimento come momento storico, filosofico, culturale, in senso ampio, che valorizza la dinamica dei contrari, è possibile rileggere l'intera genealogia del moderno, l'intera genesi di sviluppo del mondo moderno, che non è appunto quella che in qualche modo viene, diciamo così, spacciata, contrabbandata da un facile illuminismo, da un ingenuo positivismo, no? L'epoca del progresso, l'epoca, diciamo così, no? dell'utopia senza fini per produrre giustizia universale, pace e libertà. Ma è un'epoca in cui continuano a convivere elementi di luce e elementi di ombra. Pensiamo, voglio dire, anche alle vicende del Novecento, quanti elementi, no, di luce, l'emancipazione femminile, eccetera, eccetera, i diritti umani, accanto alle più grandi tragedie, no, che ovviamente mai esistite nel corso dell'umanità, questa. Ecco, allora, senza andare, diciamo, a considerazioni di carattere spicciolo sull'attualità, è questo che mi preme a sottolineare, cioè come quest'opera nasca da un'interpretazione forte del Rinascimento di Bruno, naturalmente in particolare, cioè un'interpretazione che pensa la contrarietà, che pensa i contrari, questa è la dinamica dei contrari, come produttiva di vita e non come conflitto fine a se stesso, un po' questa è l'idea, ecco perché anche richiama Machiavelli, no? Machiavelli in più di un'occasione riflette sull'aspetto del tema del conflitto. Il conflitto può essere distruttivo, cioè può giungere a quella che oggi si chiamerebbe la guerra totale, no? Sostanzialmente, ma è anche occasione di forza. Machiavelli in quel caso si riferisce alla Repubblica Romana, in particolare alla Prima Repubblica Romana. Ecco, questa interpretazione del Rinascimento ci permette di rileggere con un occhio più attento, più complesso, no? Con meno risposte facili, ma certamente più affascinanti, la vicenda del mondo moderno nella sua complessità, considerando, tenendo sempre presente, che Bruno, magari poco citato, ma era ben conosciuto dal 600 in poi. Grazie.
Desidero innanzitutto e non in modo formale ringraziare Anna Benedetti, che è sempre molto generoso con il lavoro che ha fatto io e di cui ha presentato vari risultati. Mi sono veramente molto grato, ed è un'amicizia veramente molto antica di cui io sono particolarmente felice. Ringrazio anche Rosanna Camillingo e Carlo Altini, che hanno detto cose molto interessanti, e naturalmente ringrazio, non è un modo formale, il vasto gruppo di amici molto giovani in certi casi, in altri casi di allievi che ormai sono diventati a loro volta maestri, che hanno contribuito a quest'opera. Un ringraziamento veramente di cuore alla Scuola Normale Superiore, all'Istituto e all'edizione della Normale. Io credo che soltanto, se è vero come diceva Carlo, che si tratta di un lavoro fuori tempo, solo un'istituzione come la Scuola Normale e un centro come il Centro di Teoria della Scuola Normale poteva farsi carico di un'opera così impegnativa e dispendiosa. Volevo però provare a fare con voi una riflessione per cercare di spiegare questo lavoro da dove arriva. E muoverei da una domanda elementare. Quando noi pensiamo a Bruno, come ce lo immaginiamo noi oggi? Come lo pensiamo? Che idea abbiamo appunto di Bruno? Noi sappiamo com'era Bruno fisicamente. Era un uomo piccolo, con una barba molto rada, abituato a girare in modo anche frenetico, come avveniva agli intellettuali italiani nel Cinquecento, che giravano l'Europa tutta quanta. Bruno è stato in Italia, è stato in Francia, è stato in Inghilterra, è stato nuovamente in Francia, poi in Germania, poi è stato a Praga, poi è tornato nuovamente in Germania. Abbiamo l'impressione di uno spazio lungo quando pensiamo al passato, invece lo spazio cinquecentesco è molto contratto, si muovono come frecce gli intellettuali, specialmente italiani, in quel periodo. Sappiamo anche come è vissuto, non ha mai trovato letteralmente un attimo di requie, un momento di requie, ha sempre ambito ad avere una cattedra universitaria, non è mai riuscito ad ottenerla, tranne per un periodo in Germania a Wittenberg in cui riuscì a trovare un punto di tranquillità e di sicurezza, dando vita a opere fondamentali. Ma se noi pensiamo ad uno, effettivamente abbiamo di fronte appunto un intellettuale che non è mai riuscito ad ottenere quello a cui lui riteneva di poter ambire e di avere diritto di ottenere. Sappiamo dunque come è vissuto e sappiamo anche come è morto. E quando dico sappiamo come è morto, non voglio dire la cosa più ovvia, cioè che è morto sul luogo il 17 febbraio del 1600. Voglio dire che è morto in una condizione di grande solitudine, cioè noi oggi immaginiamo appunto che di fronte a un rogo di quel tipo ci sia stato, come dire, l'innalzamento di voci contrarie a questo rogo, ci sia stata una protesta in qualche modo, non ci fu nulla. Ci furono alcune domande: perché è morto in questo modo, perché se non credeva in un Dio che dispensa premi e castighi, se non credeva in Dio, perché non ha mentito? Domande appunto che vengono fatte quando Bruno viene bruciato da intellettuali di grandissimo livello. Ed è la stessa domanda, in verità, che si fa poi Bale più tardi parlando della morte di Vanini, anche Vanini che era stato ammazzato in modo crudelissimo, perché, dice Bale, non ha mentito? che si dà, comincia a darsi una risposta, perché c'è anche un valore della verità in sé, a prescindere dai meriti e dalle ricompense. Come si pensava lui? Lui si pensava come un perseguitato, si pensava come uno che era stato sempre travolto dalla sorte, che non aveva, che era stato combattuto da tutte le forme del potere, dai poteri, si pensava in questo modo. Si pensava appunto come un perseguitato e si sentiva un ribelle. Come è stato visto lungo i secoli? È stato visto in modi molto diversi, come un eretico, come un riformatore, come un ribelle, come un martire del libero pensiero, oppure è stato visto come un pazzo, senza senso della realtà, incapace di misurarsi con la realtà. È stato visto o come un impolitico radicale, oppure è stato visto come un uomo che era capace di afferrare la sostanza del potere, che cercava appunto di misurarsi con la sostanza del potere, quindi non un impolitico, ma un politico che non riesce tuttavia, anche per mancanza di rapporti, come dire, per debolezza nei rapporti di forza con il potere, incapace di riuscire a ottenere quello per cui lottava. Quindi ci troviamo di fronte, quando vogliamo cercare di afferrare qualcosa di Bruno, a un nodo di contraddizioni, come succede nel caso dei grandi filosofi, delle grandi personalità, a un segno di contraddizioni, che rende difficile confrontarsi con lui o cercare di capire qualcosa di lui. Perché su un personaggio come questo, che come veniva ricordato prima, non è solamente un filosofo, ma è stato anche un riformatore che ambiva anche a fare il capo politico, si sono intrecciati una grande fortuna e poi grandi miti. E i miti funzionano come un fumo, no? Una sorta di fumo che, aggiungendosi al fumo del luogo, impedisce di vedere la sostanza del personaggio e della sua filosofia. Quindi è particolarmente arduo cercare di capire Bruno. Quando dico questo, non lo dico non pensando, non illudendomi che si possa comprendere Bruno, come sono convinto che non si possa comprendere sostanzialmente nessun uomo fino in fondo. Come diceva un grande storico tedesco, solo il grande inquisitore può leggere nel cuore di un uomo. Ma uno storico non è un grande inquisitore, non è Dio. Ha tuttavia a disposizione degli strumenti e devi saperli utilizzare. Gli strumenti sono le edizioni critiche, sono le ricerche bibliografiche, le ricerche storiografiche. Il lavoro dello storico è un lavoro come si fa in una bottega, in qualche modo, è un lavoro molto artigiano. Ed è per questo molto affascinante, perché è una bottega nella quale è possibile trasmettere ai più giovani gli arti del mestiere, che è una delle esperienze più belle di chi fa questo lavoro e ha la fortuna di essere insegnante. Quindi noi dobbiamo cercare di, per cercare di capire qualcosa, di confrontarci con tutto questo fumo che si è accumulato su Bruno, questa serie di idee che si sono accumulate di Bruno senza illusioni, senza pensare di poter davvero arrivare al fondo della cosa. Ci possiamo avvicinare in qualche modo, ma questo sforzo lo possiamo fare. E quindi diventa centrale lavorare sulla fortuna e sul mito dell'autore. Perciò in questa enciclopedia abbiamo dedicato tantissimo spazio alla fortuna di Bruno. Non era soltanto un gusto erudito che si può avere, non è mio in modo particolare, e non è soltanto appunto per una passione antiquaria, perché in questo caso lo studio della fortuna è essenziale per cominciare a ripulire il terreno. E se non si ripulisce il terreno, non si comincia nemmeno ad avvicinarsi all'autore che si vuole studiare. Quindi abbiamo lavorato sulla fortuna di Bruno, subito dopo la morte di Bruno. Quindi Cepreo, quindi Leibniz, quindi Toland, quindi tutto il 600, tutto il 700, come si è confrontato con Bruno. Soprattutto con Bruno Latino, perché è quello il Bruno che circola nel 600-700 e ancora nell'800. E ha ragione Carlo quando diceva che era molto più diffuso di quanto si sia pensato a lungo. I lavori di una studiosa insigne, Rita Studdese, hanno dimostrato appunto l'enorme, la grande circolazione dei testi latini di Bruno nel 600-700. Come diceva il mio maestro Carena, viaggiavano sotto le toniche anche dei frati, ma avevano una grandissima circolazione. E quindi è stato essenziale, su questo volevo richiamare l'attenzione degli amici che mi sentono, che ci sentono, studiare questa fortuna e questo mito e seguirlo, vedere come si è venuto sviluppando nel 600, quando Bruno diventa appunto anzitutto il grande filosofo dei mondi infiniti, dell'universo che sta scoprendo. E poi nell'Ottocento, una fortuna, guardate, che non è affatto anzitutto italiana. Bruno diventa, ritorna in Italia soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, ma precedentemente è un grande pensatore europeo. Come diceva Antonio Gramsci dei Quaderni, il dramma di Bruno non è un dramma italiano, è un dramma europeo, perché si configura, si sviluppa appunto a livello europeo, a livello continentale, non a livello italiano. E abbiamo voluto appunto seguirlo nel 6, nel 700 e poi nell'800. L'800 è il secolo in cui vengono pubblicate le grandi edizioni di Bruno, del Bruno latino, del Bruno volgare, in Germania soprattutto, perché Bruno nella seconda metà degli anni 80 è soprattutto un professore tedesco, non è più un professore italiano, perché è costretto appunto a girare per il mondo, e per il mondo si può dire per l'Europa, senza avere possibilità di tornare in Italia. Anzi, da questo punto di vista è un'esperienza straordinaria, ma anche questo è un dato che noi non abbiamo sempre presente, cioè che nel 500 gli italiani, come diceva all'inizio, sono disseminati in tutta Europa, sono in Ungheria, sono in Transilvania, sono in Polonia, sono dovunque. E quindi l'abbiamo seguito in questo modo, perciò queste ricerche sulla fortuna di Bruno volevano corrispondere a questa esigenza, e l'abbiamo poi fatto per l'Italia. Dicevo, ritorna in Italia come grande pensatore soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, quando diventa simbolo soprattutto dei massoni, della massoneria. Grandi studiosi di Bruno sono grandi massoni nella seconda metà dell'Ottocento, perché si pone il problema delle fondamenta etico-politiche del nuovo Stato nazionale italiano. Cioè, il nuovo Stato nazionale italiano che basi etiche, culturali deve avere? Deve avere le basi che gli vengono dalla tradizione cattolica o deve avere basi diverse? Alcuni pensavano, per esempio Quintino Sella, che dovevano avere basi diverse, cioè che dovevano avere base della cultura eretica, ribella, anticattolica della tradizione italiana. Per cui nel secondo Ottocento c'è questo straordinario mito di Bruno, che diventa appunto il martire del libero pensiero, colui, quello della statua che sta impiantata in Campo dei Fiori a Roma, che non corrisponde propriamente a Bruno. Per esempio, prendiamo solamente un dato, che è quello della religione. Nella tradizione appunto soprattutto massonica, Bruno viene visto come colui che appunto è ostile a ogni forma di religione. Non è così. Intanto Bruno distingue fra la religione cattolica e la religione protestante, e alla religione protestante preferisce quella cattolica. E poi è persuaso, come Machiavelli, che senza religione non c'è civiltà, che una civiltà deve avere una base religiosa, cioè deve avere un vincolo. In discussione è quale tipo di vincolo e quale tipo di religione, non la religione in quanto tale, che è precisamente il ragionamento che Bruno fa nel primo libro dei discorsi. Quindi noi abbiamo lavorato in questo modo e siamo arrivati al Novecento, quindi con Gentile, con Aquileia. Ma Bruno anche nel Novecento non è autore soltanto dei filosofi, ma è autore dei letterati. I grandi studiosi di Bruno sono Joyce, Calvino, Garda. Questi sono quelli che si misurano con Bruno. Garda nel Castello di Udine, nella battuta iniziale, dice: "Umbra profonda", diceva di sé l'arrostito, riferendosi appunto a Bruno. Joyce è uno dei grandi interlocutori, così anche nel caso di Calvino. Noi abbiamo messo una frase di Calvino come motto di questo lavoro. Quindi abbiamo lavorato molto sulla fortuna per cominciare a ripulire il terreno. E pensiamo di averlo fatto in buona parte, ma questo significa che noi siamo arrivati nel cuore di Bruno, dentro Bruno. Io non oserei mai sostenere una cosa di questo tipo. Dico che questo è uno strumento che ci consente di essere meno lontano da lui e di avvicinarci maggiormente a lui. È uno strumento che, come è stato ricordato, non riguarda solo la filosofia, ma riguarda anche la letteratura, la retorica. Ma perché questo? Perché nel Cinquecento la filosofia non è come la pensiamo noi oggi, e non è nemmeno come la pensava Cartese nel Seicento, Leibniz. Cioè nel Cinquecento, nel Rinascimento, la filosofia è intrecciata alla retorica, è intrecciata all'astrologia, è intrecciata all'ermetismo. Se io non apro alla magia, all'alchimia, all'ermetismo, alla retorica, non capisco nulla della filosofia del Rinascimento, e dunque non capisco nulla della filosofia di Bruno. Perciò abbiamo aperto in quelle direzioni. Anche in questo caso non era la voglia di, come dire, di coprire in ogni modo tutto il terreno. O coprivamo questo terreno, la retorica, la magia, l'astrologia, l'alchimia, o non afferravamo niente di Bruno, non riuscivamo ad avvicinarci a Bruno. Naturalmente, nell'ultima osservazione che faccio, ha ragione Carlo quando dice che questa enciclopedia ha delle idee molto forti che la tengono in piedi, altrimenti noi avremmo semplicemente raccolto materiale, avremmo fatto un database e l'avremmo messo a disposizione. È un tentativo di interpretare il Rinascimento e Giordano Bruno in una dimensione diversa da quella che è stata fatta lungo, non anni, ma secoli, nella tradizione dell'interpretazione e del Rinascimento di Bruno. Noi abbiamo pensato, a lungo è stato pensato, lo ricordava Martini, che il Rinascimento sia stato la genesi del mondo moderno. Io ho piacere che qui ci sia Andrina Rossimonti, perché una delle grandi cose che ho imparato da Paolo Rossi, che è stato uno dei miei grandi maestri, è che le cose non stanno così, che fra il Rinascimento da un lato e il mondo moderno ci sono delle profondissime differenze. Diceva Rossi, quando tu puoi vedere, diciamo, la genesi di un'idea, e in questo caso qui vedi come alcune genesi moderne affondano nel Rinascimento, ma diceva anche, aveva ragione, quando queste idee si sono sviluppate, sono, nella loro compiutezza, sono diventate altre da quelle del Rinascimento. Quindi noi abbiamo cercato, per quello che abbiamo saputo, non di collegare in un rapporto di continuità senza soluzioni il Rinascimento e il mondo moderno, ma abbiamo cercato di fare l'operazione opposta, di vedere le differenze del Rinascimento dal mondo moderno e di vedere le differenze di Bruno da Cartesio, da Spinoza, da Leibniz. Perciò abbiamo fatto voci su Cartesio, su Spinoza, per Leibniz, non per segnare una continuità, ma per determinare delle differenze, perché, come dire, le ontologie, uso questa parola un po' complicata, le concezioni, diciamo così, del Rinascimento sono profondamente diverse da quelle del mondo moderno. Il mondo moderno ha un'idea della natura secondo paradigmi meccanicisti. In Bruno non c'è niente di tutto questo, come non c'è in tanti grandi autori del Rinascimento. Questo vuol dire che non ci sia continuità fra Bruno e il mondo moderno, c'è sicuramente, basta pensare alla categoria dell'infinito, ma, come dire, attraverso un rapporto che è fatto di continuità e di differenze, di continuità e di soluzioni di continuità. Gli storici non hanno il compito di costruire, come devo dire, delle vedute provvidenziali in cui tutto torna, hanno il compito di stabilire le differenze, come diceva il nostro grande maestro, di riaprire le ferite. Noi abbiamo voluto non costruire delle immagini, come dire, di una continuità indiscriminata fra il Rinascimento e il mondo moderno, ma abbiamo voluto vedere le distanze quando ci siano le vicinanze, anche nel caso di Bruno. Anzi, Bruno ci è sembrato un elemento particolarmente interessante per fare questa operazione, perché la concezione della poesia, la concezione del lavoro, la concezione degli infiniti sono moderne, fra virgolette, ma all'interno di un rapporto con il Rinascimento molto problematico. Ma poi, siamo sicuri che la modernità sia riducibile solamente a un paradigma? O all'interno della modernità ci sono una pluralità di vie, di cui una è rappresentata anche da Bruno? Quindi abbiamo voluto, come dire, ripulire il terreno ricominciare ad avvicinarsi a questo pensatore da punti di vista diversi l'abbiamo potuto fare grazie a collaboratori molto preziosi e molto utili, e vi sono molto grato questa sera di essere stato con noi. Grazie.
Metti che metti l'occhiale.
Ecco. Allora, funziona? Mi sentite? Allora, volevo fare alcune domande, entrando nel merito, premettendo che io sono un assoluto profano della filosofia, sono un filologo, anzi un glottologo, però per Giordano Bruno ho sempre provato un fascino particolare. Allora, la prima domanda è questa: quanto la tradizione della Kabbalah era presente in Giordano Bruno? Poi insomma, volevo anche chiedere questo: Giordano Bruno, filosofo del conflitto, si potrebbe dire, richiamando Eraclito, che sicuramente Giordano Bruno doveva avere presente, si potrebbe dire che la guerra è il padre di tutte le cose, polemos pater pantum, come diceva. Poi, insomma, un'altra domanda: i concetti fra loro molto diversi di panpsichismo, di totecipazione, di anima mundi, quanto sono presenti nella filosofia di Giordano Bruno? Poi un'ultima domanda: Giordano Bruno può essere considerato in qualche modo il precursore della teoria del pluriverso, dei mondi paralleli? Ecco, queste piccole curiosità.
No, per quanto riguarda per quanto riguarda la Kabbalah, è una delle posizioni che Bruno discute, ha un rapporto molto aperto, ne parla in modo esplicito soprattutto nello spazio della destra trionfante, anche delle opere latine, è sicuramente un punto di riferimento critico essenziale. Ci sono anche lavori, monografie che riguardano proprio il rapporto tra Bruno e la Kabbalah. Per quanto riguarda la questione del conflitto, se stiamo ragionando della dinamica dei contatti di Bruno, è centrale all'interno della sua posizione, con una differenza rispetto a Machiavelli, perché Machiavelli il conflitto riguarda soprattutto la dimensione politica e civile. Per Machiavelli senza conflitto non c'è potenza e non c'è libertà. Per Bruno invece si innesta la dinamica dei contrari, e senza contrari non c'è vita. Quindi da questo punto di vista il conflitto è inteso come dinamica dei contrari, è un, come dire, un punto archimedeo della filosofia di Bruno. Per quanto riguarda poi la questione dell'anima del mondo, è un altro concetto capitale. Cioè, se noi togliessimo a Bruno la concezione dell'anima del mondo, prescinderebbe tutto l'universo filosofico bruniano. Quindi è un'altra categoria fondamentale, e di fatto l'anima del mondo come anima sono dedicate delle altre voci nelle filosofie. Relativamente alla questione del pluriverso e degli universi, io ho sempre molta cautela nell'andare in quella direzione. Può essere un argomento su cui riflettere.
Io mi levo questa. Acceso. Negli infiniti mondi di Giordano Bruno, gli infiniti mondi di Giordano Bruno erano abitati nella sua mente?
Sì, lui pensa che siano abitati, altri che siano dei mondi superiori al nostro, perché non sono segnati dal peccato, quindi sì, sono abitati.
Buonasera. Prima c'è stato riferimento alla compresenza, anche nell'esperienza biografica di Bruno, di una serie di contraddizioni. Quella che secondo me è la principale contraddizione che mi ha particolarmente interessato, e riguarda l'abito che Bruno ha vestito. io volevo chiedere, diciamo, la sua opinione sulla compresenza della vita di Bruno, dell'abito che vestiva con le sue
pensate. Lì si può dare una risposta relativamente semplice, nel senso che non soltanto Bruno, ma anche altri grandi autori tipo Campanella, cioè si decidono in qualche modo a darsi in questo caso alla scelta per l'ordine domenicano, perché è l'unico modo, come dire, per entrare in una dimensione di mobilità sociale, non so se dice, cioè era l'unico modo, o facevano gli uomini d'arme, Bruno era figlio di un uomo d'arme, o facevano i domenichi, i frati, i preti, per discorrendo, per entrare, come dire, in strutture che gli consentiva di avere una scalata di ordine sociale. Accanto a questo poi c'è anche in Bruno l'immagine che lui ha di una predica da giovani in cui appunto gli appaiono questi frati, cioè come vive la terra per la potenza della parola, per la quindi c'è un intreccio di mobilità sociale e di sentimento della potenza che emana da questi ordini, rispetto ai quali lui è stato affascinato. Tuttavia direi che l'elemento fondamentale è quello dell'ordine sociale, che è durato lungamente, ma si ferma solamente a uno. Quindi, diciamo, se di contraddizione si può parlare di una contraddizione di questo genere, ha cercato più volte, poi si è posto più volte il problema, se ritornare nell'ordine che è stato considerato il fango, eccetera, eccetera, ma sostanzialmente Bruno non è nemmeno un anticristiano, è un post-cristiano, quindi si muove in una direzione assai diversa da quella che poteva essere rappresentata dall'abito che è indossato. Non so se vi ho risposto.
Mi permetto che voglio esprimere il mio apprezzamento per il lavoro del dottor Silvestro, che seguo da molti anni anche come libero ricercatore su questi temi, in particolare su Bruno. Se mi è permesso un'osservazione, direi che da molto tempo nell'ambiente accademico ufficiale la voce di Ciliberto e dei suoi epigoni o predecessori, magari, è comunque un unicum o quasi. Cioè il mondo accademico oggi, più si riflette anche nel mondo culturale che noi vediamo in televisione, è un pendolo che oscilla costantemente in maniera, secondo me, empia tra il pensiero cattolico e il pensiero laicista. E in mezzo non ci sta nulla, si parla di miracoli, si parla di magia, e allora la critica è quella di padre Abort oppure quella del CICA, tanto per dire due nomi che forse... Ecco, in mezzo non c'è nulla, in mezzo c'è la superstizione, in mezzo c'è l'Anna Marchi, c'è il divino prima, di Bruno non si fa la voce, questo anche nelle università purtroppo, no? Solo in televisione. Quindi vedo levarsi voci diverse, però vorrei far notare che voci diverse si vedono da un secolo in Europa, sono abbastanza emarginate, sono quelle di alcune strutture sotterranee, in qualche modo carcere, che sono strutture iniziatiche, e qui l'unica perplessità che un po' mi ha colpito è questa osservazione sulla libera moratoria. La libera massoneria ottocentesca, tarda ottocentesca, prendeva queste posizioni apparentemente antireligiose per rispondere al cesaropapismo di Pio IX. In realtà la massoneria, come anche la società teosofica, altre organizzazioni mondiali, sono state le uniche correnti classiche in cui il Novilibrum è sempre stato non solo esaltato, a volte anche in maniera fantasiosa, ma studiato. E anche le conseguenze del pensiero di Bruno. Noi abbiamo testi poco conosciuti, mai citati, del 1904, emersi all'interno di ambienti esoterici, dove si parlava già quasi di fisica quantistica. Quindi dove in qualche modo troviamo quella cosa che Tizio Capri e altri hanno riscoperto da qualche anno e che poi purtroppo si è negata nella cosiddetta New Age, dove il pensiero rinascimentale magico, riprendendo chiave molto, riprendendo il metatrismegisto, ha scavalcato Einstein. E questo è il problema, cioè non è solo un problema
quello che voglio dire, poi non voglio adesso
abbiamo
tempo, però non è solo un problema così di filologia per una elite culturale, è un problema attuale. Il problema è quello di ritrovare una cultura che scavalca questo pendolo odioso che poi sta portando i risultati che sta portando all'interno del monoteismo, mette il monoteismo al suo posto, e Bruno lo fa, perché Bruno non è antireligioso, Bruno è un religioso egizio.
Sì, sì.
È un mago egizio, e questo pochi l'hanno detto, l'ha detto lei, l'ha detto qualcun altro, ma c'è ancora chi dice che hanno fatto bene a bruciarlo. Ho risposto io personalmente a riviste che hanno pubblicato articoli di Rino Camilleri su questo, faccio il nome perché forse lei sa chi è, e altri autorevoli esponenti del mondo cattolico, che dico cattolico, non marginale, ecco.
No,
quindi c'è questo peso. Allora, perché mi chiedo alle volte perché mai questa cosa, questa emozione non diventa un dibattito aperto, frontale, con il pensiero unico che però ha queste due polarità che non sono però contrarie, sono solo due facce della stessa sporcizia, secondo me, culturale, cioè un cattolicesimo non ignorante in gran parte e un laicismo ancora più insipido. Come mai? Questi non sono contrari, i contrari sono qualcos'altro che per uno li indaga, e nella cultura che oggi non compare, oggi c'è un pendolo che oscilla però all'interno di cose che tutto questo lo ignorano, ecco, viene ignorato. Io magari mi auspicherei che opere come queste magari un domani avessero anche, e faccio così una chiusura, un'edizione economica, magari per poter andare nelle bancarelle come vanno nelle bancarelle i libri di Dan Brown, ecco. Grazie.
Bravo.
No, dico solo una cosa a favore delle edizioni. L'hanno pubblicato questo del volume a un prezzo proprio
sacco.
No, ma proprio a un prezzo.
No, domani.
Con gli sconti della che fa la normale sui 230 euro, sono sul lavoro, no.
No, ma era
proprio per quello che dice lei, in modo da procurarne la diffusione più ampia possibile, non solo a livello italiano e a livello studiosi comuni. Credo che da questo punto di vista proprio iniziative come queste siano particolarmente preziose.
Altre domande?
No, non c'è. Allora non lo c'è. Certo.
Si sa che Giordano Bruno è stato 7 anni suffragato e stato a combattere per la propria vita cercando di non
tanta messa.
Sì, certo. Ecco, poi alla fine ce l'hanno fatta, o loro malgrado, perché forse anche loro non volevano ucciderlo perché ne avrebbe fatto un parte, se lo sapevano in certe. Ecco, su che cosa lui ha tenuto duro, avrà mediato, non so, insomma, mi può dare l'esplicazione?
No, sì, c'è anche questo. Lui, come dire, decide che non c'è più margine di compromesso, di mediazioni possibili quando vengono messi in questione quelli che ritiene capisaldi della sua filosofia, cioè quelli che sono punti per lui.
Il panteismo?
Sì, la concezione dell'universo, la concezione della... i punti centrali della sua concezione. Lì non c'è. Su quel punto
che sarebbero stati il panteismo, sì. il Piemonte,
la concezione dell'anima,
che sarebbe...
ma li vogliamo tutti
sì, ecco, perché insomma io ci riesco a sapere
se ne ci per dire va bene, grazie molto.
Questa bellissima serata che ci ha offerto.